Buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Suini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, presente. Lorenzini Luigino, mi dicono essere in arrivo. Marasca Gianni, assente giustificato. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, non dovrebbe arrivare? Va bene. Parmesan Stefano, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Quindi al momento presenti 14 e assenti 4. In assenza dello scrutatore Marasca Gianni, c'era De Michei. Andiamo a controllare. Martinelli Mauro c'è. E lo scrutatore. Ah, beh, effettivamente oggi non c'è necessità. Oddio, va. Facciamo De Michei per il voto delle emozioni, grazie. Bene, partiamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è interrogazione e risposta in aula pervenuta in data 13 marzo. L'hanno messo? Ok, no, ci sono comunicazioni, sindaco?
Buongiorno a tutti, scusate la voce, ma mi farò aiutare anche nel leggere un po' di cose perché, come sentite, sono un po' messo male. No, comunicazioni in questo momento non ne ho, se non ricordare che il 7, l'8 e il 9 luglio inizia alla città di Velluto e venerdì mattina c'è la conferenza stampa relativa, e quindi altre comunicazioni se mi vengono in mente nel corso della seduta volentieri integro. Grazie.
Grazie sindaco. Bene, visto che io non ho comunicazioni, partiamo con il primo punto all'ordine del giorno. Interrogazione a risposta in aula, pervenuta in data 13 marzo 2023, assunta a protocollo comune di Ale in data 13 marzo 2023, con protocollo 4428, avente ad oggetto parcheggio camper in aree pubbliche, presentata dai consiglieri Cattoi Vanessa, Martinelli Mauro, Giorgi Angelo e Zendri Gianfranco, appartenenti al gruppo consigliare Lega Trentino per Salvini Premier. La parte proponente vuole prendere parola. Prego, consigliere Giorgi.
Buonasera a tutti, grazie. Riguardo l'interrogazione, se posso spiegarla così a voce, altrimenti se volete la leggo per intero, per me è indifferente. Ecco, per quanto riguarda, io vado per sommi capi, così facciamo anche prima. Allora, è partito il tutto dalla segnalazione fatta da alcuni cittadini, che mi hanno fatto personalmente alcuni cittadini, riguardo il parcheggio dei camper e il parcheggio, ecco, e le macchine in sosta in adiacenza del cimitero. Questo è avvenuto fine gennaio, primi di febbraio, ecco. Però a monte ci sono stati altri che hanno fatto questa determinata segnalazione, non solo nell'area cimitero, ma anche nella zona dove c'è la cooperativa al ponte, oppure in adiacenza del torrente Ala. E inoltre ci sono stati molti turisti che hanno sollevato il problema della mancanza, della carenza di parcheggi per il camper, e non solo, altri cittadini che hanno rilevato il fatto che ad Ala non esistono area di rimessaggio per i camper e quindi loro sono costretti a macchia di leopardo parcheggiare dove capita, ecco. Quindi il problema è questo. Allora noi nel gruppo di Lega abbiamo cercato di formulare un'interrogazione che si basava su tre punti in modo particolare. Il primo rilevare il fatto che c'è quel parcheggio sarebbe che interessato il cimitero, ecco, quella della zona cimitero, dove in gennaio, in modo particolare in certi mesi, è affollato da camper che fanno sosta, veramente rimessaggio, perché veramente sono posizionati in maniera tale che sono stabili, ecco. Poi e quindi crea problemi, perché a volte gente che deve recarsi in cimitero non sa dove parcheggiare, perché trova tutto occupato, si lamenta, parcheggiano nella stradina che è a senso unico, creando problemi anche a chi vi transita a piedi, ecco, ovviamente ai pedoni e non solo. E secondo punto, ecco, riguardo il fatto che ci sono, come dicevo, problemi che alcuni piazzano i camper stabili in zone tipo Cooperativa del Ponte, zona per esempio di fronte al magazzino, magazzino comunale, vicino al torrente Ala. Questo è per quanto riguarda il discorso circolazione, regolamentazione del parcheggio e inoltre anche il problema del rimessaggio. L'altro problema è il fatto che ci sono turisti che vengono ad Ala e partecipano attivamente ai bei eventi che l'amministrazione mette in campo, e non solo di carattere culturale ma anche di carattere sportivo, che richiamano molti turisti, vengono, le strutture ricettive ci sono nel nostro territorio e questo non possiamo disconoscere, però si lamentano che vengono magari itineranti con le loro camper e non sanno dove parcheggiare. Allora parcheggiano dove c'è il Poli, ma parcheggiano dove c'è l'Eurospar, parcheggiano dove capita, e creando problemi anche lì, non solo, anche di carattere, diciamo, igienico, sanitario, ovviamente. E per cui, accanto alle strutture ricettive già esistenti nel territorio, sarebbe bene, a nostro avviso, che individuare delle aree anche per sosta, diciamo, regolamentata per i camper di passaggio, per favorire maggiormente il turismo, che potrebbe avere questo anche una ricaduta di carattere economico nel nostro territorio, perché se sanno che nel comune di Ala c'è un parcheggio attrezzato per i camper, molti turisti itineranti sono anche invogliati a venire ad Ala e anche a parcheggiare e anche sostare per qualche giorno e anche con prezzi magari più abbordabili. Questo è stato il secondo problema che ci ha portato a questa interrogazione. Quindi chiediamo all'amministrazione, che vediamo che si attiva, ecco, e lo vediamo che si è attivato anche per eventi, per organizzare eventi, e non solo, anche associazioni sportive come la Rarinantes che c'è stato a quest'inverno, eccetera, insomma. Sarebbe caso, ecco, di individuare possibilmente qualche zona che riguarda sia la sosta attrezzata di camper, sia per quanto riguarda il rimessaggio. Questa è stata un'interrogazione che abbiamo presentato in marzo, però in aprile, so, quando abbiamo discusso del piano regolatore, io ero presente e ho fatto notare anche in anticipo, ecco, che c'era questo problema, e so che in quella sede è stato individuato, detto che nella zona per andando verso Struzzinà, andare verso la sega, viene individuato lì un'area che potrebbe essere un'area come rimessaggio per il camper. Quindi adesso, alla luce del poi, ecco, so che si sta già attivando l'amministrazione per questo tipo di intervento, per quanto riguarda il rimessaggio camper. C'è il problema aperto, ecco, delle aree attrezzate per i camper, questo sì, ecco. E anche ed eventualmente nel frattempo cercare di trovare una mediazione. È vero che le aree pubbliche sono a disposizione di tutti, però nessuno può farne un uso esclusivo. Come dire, io ho il camper, non so dove metterlo, allora trovo il primo parcheggio che trovo, me lo tengo lì stabile, te lo tengo lì 4-5 mesi e poi dopo lo sposto. Però quel parcheggio lì dovrebbe essere a disposizione di tutti, non in maniera esclusiva, non così prolungata nel tempo. Ecco, una regolamentazione nel frattempo che si possa individuare un'area, diciamo, attrezzata. Se c'è questa possibilità, sarebbe benvenga, ecco. Quindi c'è una fase magari transitoria che potrebbe essere regolamentata, e quell'altra magari un obiettivo a medio e a lungo termine individuare un'area attrezzata. Ecco. In sostanza, ecco, questo è il nocciolo della nostra interrogazione, ecco, non, niente di più, niente di meno.
Grazie consigliere Giorgi. Prego sindaco per la risposta.
Posso dire una cosa? L'avrei detta dopo con le...
Scusi consigliere De Rossi, siamo all'interno di un'interrogazione, diamo la possibilità di rispondere al sindaco.
Buonasera a tutti. Allora, sia per questa interrogazione, per le altre, per le mozioni, il pubblico a casa non ha il testo dell'interrogazione e delle mozioni, perché tra l'altro sul sito non sono presenti, essendo che vanno discusse in aula. E a questo punto io direi di leggere per intero il testo, perché altrimenti chi ascolta capisce a metà quello che è la proposta e l'interrogazione, la mozione che sia, anche per una questione di verbale, visto che la registrazione fa fede e non viene legato il testo intero della mozione o dell'interrogazione.
Grazie consigliere De Rossi. Abbiamo dato scelta alla parte proponente di leggere piuttosto che esplicarla. Io ho capito benissimo di cosa tratta l'interrogazione, quindi per me va bene così. Per le prossime interrogazioni magari facciamo lettura del testo. Prego, sindaco.
Allora, farò leggere la risposta scritta all'assessore Speziosi, visto che io ho una voce un po' improponibile, come dicevo prima. Velocemente una considerazione prima della lettura della risposta. Allora, questa è datata a marzo, in effetti, e sapete che solo oggi possiamo discutere di queste cose, perché fino nei passati consigli comunali abbiamo parlato di bilancio. Nel marzo, dopo aver ricevuto questa interrogazione e anche dopo aver ricevuto una segnalazione di un cesito di Serravalle, avevo chiesto alla polizia locale di fare una verifica, una fotografia a marzo di quanti camper erano presenti e parcheggiati negli stalli del comune di Ala. Chiaro, una fotografia in quel giorno, il giorno dopo magari ce n'erano di più o di meno, non lo so, abbiamo fatto una fotografia quel giorno lì che vi do lettura, dove in tutto il territorio erano presenti una ventina di camper, la parte maggiore, 8, erano in via Tomasoni, per via Cimitero, e gli altri 2 in via dello Statuto, per cui davanti al cantiere, dove di solito non ce ne sono di più, per la verità quel giorno ce n'erano 2, a Pilcante 2, a Chizzola in via Visi 2, a Serravalle stazione ferroviaria 1, in via Prati a Santa Margherita 2, in via Collizugna dove ci sono le casette 2 e in via Giaro 2 vicino alla cooperativa al Ponte, in totale 20, una ventina. Il problema c'è e da tempo se ne discute. Adesso nella risposta che leggerà l'assessore Speziosi cerchiamo di approfondire, ripeto, la problematica che è sicuramente sentita. Ricordo anche che tanti, c'è scritto un'interrogazione, che tanti nostri concittadini che hanno roulotto o camper vanno a parcheggiare nelle aree, anche in altri comuni, nelle aree a pagamento, per cui potrebbero farlo tutti per la verità. No, è chiaro che un posto gratuito costa meno di un posto a pagamento, questa è matematica elementare, no? Chiaro che si può regolamentare con il disco orario, si può regolamentare in mille modi, nella risposta scritta indichiamo il perché non è stato fatto fino ad ora, per cui chiedo all'assessore Spezzoli se mi aiuta e legge lei cortesemente, così risparmio un po' di voce. Prego.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda l'interrogazione è divisa in 3 punti. Al punto 1 viene riportato se è nell'intenzione di codesta amministrazione regolamentare il parcheggio del camper nelle vicinanze del cimitero di Ala e in altre situazioni simili presenti nel nostro territorio comunale e in che modo.
No, leggi pure anche le premesse.
Ah, ok. Leggo quindi tutta la premessa. La problematica che voi portate in discussione è oggetto della vostra interrogazione è sentita dalla cittadinanza sia da parte di chi vede in maniera critica l'occupazione stabile di alcuni stalli a parcheggio e sia da chi è in possesso di camper o roulotte e non sa dove parcheggiare tali mezzi. È bene precisare anche che tanti nostri concittadini possessori di questi mezzi già da tempo li parcheggiano in modalità rimessaggio presso strutture extra territorio comunale a pagamento, evitando così il parcheggio stabile sui nostri stalli, parcheggio che di fatto limita l'utilizzo a rotazione da parte di tutti. Da tempo quindi questa amministrazione sta cercando soluzioni che possano permettere sia la realizzazione di parcheggio dei camper per i turisti e sia di parcheggio a rimessaggio per i nostri residenti. Questa non è però cosa facile ed immediata, in quanto non abbiamo al momento aree di proprietà ed idonee a soddisfare tali necessità. In risposta ai tre punti, quindi, quello che vi ho appena letto, se è l'intenzione di codesta amministrazione regolamentare il parcheggio dei camper nelle vicinanze del cimitero di Ala e in altre situazioni simili presenti nel nostro territorio comunale e in che modo, si potrebbe regolamentare solo vietando il parcheggio a questo tipo di mezzi oppure mettendo una sbarra nel parcheggio del cimitero o in altri similari, ad un'altezza tale che possano impedire a loro l'accesso. Tali iniziative sono sempre state procrastinate in attesa della realizzazione di zone a parcheggio a ciò adibite. Il punto 2, dove si dice se è nell'intenzione di codesta amministrazione individuare un'area unicamente adibita alla sosta camper, magari attrezzata, consentendo anche ai vari turisti di passaggio di poter liberamente sostare in sicurezza per visitare il nostro centro cittadino, offrendo a loro un'ulteriore opportunità di partecipare ai nostri numerosi eventi culturali e sportivi in programma durante l'anno nel nostro territorio. A tal fine l'amministrazione ha individuato negli anni passati un'area ideale ad Ala in zona Passerella. È stato infatti previsto nel PRG, variante 2019 vigente, una destinazione urbanistica ad hoc e che è area sosta camper, articolo 48,7. Rimane il fatto che tale area non è di proprietà comunale ma di RFI e quindi si rende necessario acquistarla o espropriarla una volta redatti i relativi progetti, trovate le risorse economiche e individuato un gestore tramite eventuale bando pubblico. Il vostro punto 3, se è nell'intenzione di codesta amministrazione individuare in tale area anche una zona adibita al parcheggio più o meno stabile e o rimessaggio di camper roulotte per chi ne voglia usufruire, favorendo ovviamente e dando la precedenza in fase di regolamentazione ai nostri concittadini. La risposta, contrariamente a quanto descritto al punto 2, per questa tipologia di parcheggio barra rimessaggio, l'amministrazione non ha individuato un'area specifica dove realizzarla, ma ha previsto sia nel PRG variante 2019 vigente e sia in quella di prima adozione variante 2023 delle destinazioni urbanistiche ove è possibile realizzare delle aree di questo tipo. Tale destinazione è quello di area multifunzionale, articolo 44, e quella di area per attrezzature pubbliche, articolo 58. Tali aree sono site ad Ala, in via Adige, a Serravalle e a Sdruzinà. Sono tutte di proprietà privata e non comunale e quindi la possibilità di realizzare delle aree camper è rivolta anche ai privati, cosa che potrebbe garantire in questo caso lavoro ed introito. Questa è la risposta.
Per integrare quello che si diceva nella terza risposta, è chiaro che non solo l'amministrazione comunale potrebbe realizzare tale opera, ma anche qualche privato sulla propria area, purché individuato dal punto di vista urbanistico, e come si dice nella risposta, questo potrebbe anche diventare un introito importante, come ci sono in tante altre realtà, sto pensando a Trento, a Rovereto e quant'altro. L'area pubblica invece quella che abbiamo individuato in zona Passerella, lì se acquistata in futuro dal comune, però ricordo come si dice in risposta che per espropriare o acquistare bisogna fare un progetto, bisogna trovare le risorse perché altrimenti non puoi procedere con l'acquisto o con l'esproprio chiaramente, questo vorrebbe dire poi trovare un gestore che faccia questo tipo di lavoro. A Rovereto l'hanno fatto in zona Quercia, se avete presente, lì è gestito da una cooperativa e non tanto dal comune. Il comune non può gestire un'area camper, chiaramente. ripeto, dovrebbe fare un bando pubblico per un'area pubblica oppure trovare dei privati che vogliono investire in questo. Nella variante 2023 una delle aree inserite proprio perché è venuta da una richiesta specifica di un privato. Quindi auspichiamo, per la questione rimessaggio, auspichiamo che una volta approvato il piano regolatore ci sia questo privato, vada avanti con il progetto che ha previsto, insomma. Ecco, quello che invece noi interessa come pubblico magari è quella dell'area turistica, che abbiamo individuato una zona passerella come zona ideale, che però, ripeto, non è nostra ma di RFI, per i quali i contatti stanno andando avanti, ma ne risponderemo poi nella mozione presentata relativamente alla stazione di treni, lì avremo modo di discutere anche di questo. Grazie.
Grazie Sindaco. Consigliere Giorgi, si ritiene soddisfatto? Prego.
Sì, grazie della risposta, soddisfatto sicuramente. Ripeto, il fatto che l'interrogazione l'abbiamo formulata in marzo e poi in aprile-maggio abbiamo poi discusso anche del piano regolatore, per cui avevo avuto già delle risposte in quella sede e in quell'occasione. Per cui va molto bene la risposta. Grazie.
Grazie consigliere Giorgi. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Interrogazione e risposta in aula, pervenuta in data 20 giugno 2023, assunta protocollo comune di Ala in data 20 giugno 2023 con protocollo 10.789, avente ad oggetto comunità energetiche rinnovabili, cosa è stato fatto? Presentata dai consiglieri Mondini Sergio, appartenente al gruppo consigliare Partito Democratico del Trentino, e Parmesan Stefano, appartenente al gruppo consigliare La Bussola. Vedo che appunto è assente il consigliere Mondini, lascio la parola al consigliere Parmesan, prego.
Grazie, faccio giusto un'introduzione, intanto buonasera a tutti. Per capire, l'ora di interrogazione libera la facciamo in seguito a questo punto o salta?
Avendo appunto fatto un consiglio comunale solo per interrogazioni e mozioni, qua viene trattato il tutto, non ho messo un tempo massimo dell'ora e mezza di interrogazioni e mozioni, trattiamo tutto nelle tempistiche ma i punti all'ordine del giorno. Ah, ok, in questo senso sì. Ok, possiamo lasciare spazio alle interrogazioni, finito questa interrogazione, insomma, prima di partire con le mozioni. Prego, aspetta che ti do la parola.
No, credo. Grazie. In realtà appunto questa è, anticipo già una cosa, no? Nel senso che l'altro giorno stavo guardando il regolamento comunale, no? E mi è caduto l'occhio sul è quello che è stato approvato nel 2018, cioè che è stato approvato nel 2018 ed è entrato poi in vigore nel 2019. Nell'articolo 25, il comma 7, il Presidente del Consiglio relaziona il Consiglio semestralmente sullo stato di attuazione delle mozioni approvate. Diciamo, io sono in consiglio da poco, non ho memoria che questo fosse fatto quando nella scorsa consigliatura, quando appunto ero consigliere, e non so se venga fatto in questa cosa. Diciamo che in realtà questa interrogazione qui sarebbe stata inutile se questa cosa appunto di rendicontare le emozioni fosse stata fatta, perché voi sicuramente avete letto, e lo dico a microfono a favore di chi ci segue da casa, è di fatto un'interrogazione per sapere a che punto siamo con una mozione che è stata approvata 2 anni fa. Quindi vi lascio un asterisco per rispondere dopo, per sapere effettivamente se questa cosa di fare un rendiconto semestrale di tutte le mozioni approvate poi verrà fatto, ed eventualmente appunto se è possibile farlo anche retroattivamente sulle mozioni per le quali non sappiamo nulla, insomma. Però allora, se mi concedete, non leggo la premessa, la riassumo, poi leggerò invece i punti dell'interrogazione. Praticamente 2 anni fa, il 30 giugno del 2021, è stata presentata una mozione riguardo appunto alle comunità energetiche rinnovabili. Una mozione che poi è stata parzialmente emendata e poi approvata da questo Consiglio, nei quali si, questo lo leggo, si chiedeva e si impegnava il Sindaco e la Giunta in 3 punti. A promuovere sia la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, sia l'autoconsumo collettivo attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovino nello stesso edificio e condominio, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati, anche con la collaborazione dei comuni limitrofi. Punto 2. Ad avviare appositi contatti con l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia affinché venga creato uno sportello aperto al pubblico con lo scopo di informare e supportare i cittadini interessati alle energie rinnovabili e alla costituzione delle comunità energetiche. E al punto 3. Ad agevolare nel rispetto della normativa di riferimento l'utilizzo delle coperture degli edifici pubblici e privati e dei terreni non agricoli, se previsto dal PRG, l'installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo. Noi appunto volevamo un aggiornamento di fatto su questa mozione, quindi la nostra interrogazione è composta da 3 punti. Il primo è per sapere quali iniziative l'amministrazione comunale abbia promosso al fine di dare concretezza al punto indicato nella mozione di 2 anni fa, punto 1 e punto 3. Se sia funzionante lo sportello aperto al pubblico dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia a supporto dei cittadini e se siano stati attivati i contatti con comuni limitrofi per l'eventuale stipula di protocolli d'intesa. Grazie.
Grazie. Consigliere Parmesan, intanto salutiamo il consigliere Mondini. Prego, sindaco.
No, per la risposta mi faccio aiutare questa volta dall'assessore. Dall'assessore Gatti, poi eventualmente integro se c'è bisogno. Prego,
grazie sindaco, buonasera a tutti. Vado alla lettura della risposta dell'interrogazione. Da tantissimi anni si parla della produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo dell'autoconsumo ed in virtù di questo nel 2021 il nostro Consiglio Comunale approvò all'unanimità la mozione da voi indicata. Questa problematica è diventata ulteriormente sensibile a seguito dell'evento bellico tra le nazioni di Russia e Ucraina, che ha contribuito, per motivi che tutti noi conosciamo, a incrementare i costi dell'energia. In questi ultimi 2 anni l'amministrazione comunale ha ragionato su questo tema e si è adoperata per individuare le azioni da intraprendere nel prossimo futuro, azioni che potranno concretizzarsi seriamente solo dopo la formalizzazione e l'approvazione da parte del Governo e dall'Unione Europea dei famosi decreti attuativi, cosa non ancora avvenuta e che impedisce di fatto l'avvio reale e sostanziale delle comunità energetiche. Quanto fatto ad oggi da alcune realtà pubbliche o private è di fatto una preparazione sulla carta di quanto potrà avvenire in realtà dopo l'approvazione dei citati decreti attuativi. Solo dopo tale passaggio, così è dato a sapere, si potrà provare ad accedere a finanziamenti PNRR e statali. Questi ultimi però saranno appannaggio dei soli comuni sotto i 5.000 abitanti. Ad oggi il nostro comune sarebbe pertanto escluso e potranno essere attivati solo dopo il via libera del decreto da parte della Commissione europea. In attesa di tali decreti e in preparazione di queste politiche energetiche si sono svolti vari incontri conoscitivi interlocutori con i funzionari della Federazione della Cooperazione Trentina e la nostra Cassa Rurale Vallagarina per farci relazionare sulle loro esperienze in atto e capire se fosse possibile nel prossimo futuro intraprendere la strada della gestione di una neo comunità energetica in forma cooperativistica per quanto riguarda la produzione e il consumo dell'energia proveniente da fonti rinnovabili con evidenti vantaggi ambientali, sociali ed economici. Un ulteriore incontro è fissato per il mese di luglio. Rispondo ora alle vostre domande. 1. Quali iniziative l'amministrazione comunale abbia promosso? Vari incontri sulla tematica del fotovoltaico sono stati fatti a più riprese dal punto di vista del confronto interno con i funzionari di Aprie. Nel settembre dello scorso anno, incontro pubblico rivolto alla popolazione per la pubblicizzazione sul tema delle energie rinnovabili, ai quali erano presenti funzionari Aprie, vicepresidente della provincia autonoma di Trento Mario Tonina, presidente del BIM Michele Bontempelli e l'amministrazione comunale. Vari incontri sulla tematica del fotovoltaico e delle comunità energetiche sono stati fatti a più riprese dal punto di vista del confronto interno con i funzionari Aprie, con la Federazione della Cooperazione Trentina e la nostra Cassa Rurale Vallagarina. Si sta pensando poi all'ampliamento dell'impianto fotovoltaico della piscina per una potenza installata superiore a circa 50 kW, la maggior parte della quale è autoconsumata dalla piscina, che è il massimo del risparmio dal punto di vista economico. L'intervento è finanziato per la maggior parte con fondi PNRR, intervento che andrà in gara entro fine giugno. È stato affidato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone recentemente acquisito all'ex Pasqualini, con individuazione delle potenze installabili e la miglior modalità di gestione, comunità energetica, scambio sul posto altrove, eccetera. È stato affidato uno studio di fattibilità dello sfruttamento idroelettrico della sorgente acque nere, che consente una produzione di energia elettrica costante anche in orario notturno per sostenere i costi di illuminazione pubblica. Qui vorrei aggiungere che in effetti il progetto sta andando avanti in maniera molto veloce e proprio in questi giorni dovrebbe venire presentato. Vi ricordo che le acque nere sono ferme dal 2005, cioè sostanzialmente non viene spillato neanche una goccia perché la canalita si era rotta. Ma soprattutto le acque nere ci serviranno anche per questioni potabili, cosa non indifferente per la città di Ara. Parallelamente allo studio di nuove sorgenti di fonti rinnovabili, stiamo lavorando sulla riduzione di consumi di energia elettrica mediante l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, attuando per step la sostituzione di corpi illuminanti di edifici pubblici, attuando sistemi di gestione alternativi per ridurre i consumi di energia elettrica della piscina, edificio più energivoro, riducendo i consumi per riscaldamento e raffrescamento mediante ottimizzazione della gestione e controllo delle temperature. Punto 2. Se sia funzionante lo sportello aperto al pubblico dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia Aprie. Gli uffici Aprie sono aperti al pubblico tutti i giorni al mattino e un pomeriggio alla settimana. Risulta che in tali uffici siano state date tutte le informazioni necessarie ai cittadini. 3. Se siano stati avviati contatti con comuni limitrofi per la stipula di protocolli d'intesa. Come è noto, possono intraprendere iniziative comuni le amministrazioni che sono servite dalla cabina primaria. Il comune di Avio è una di queste e con questa amministrazione sono stati avviati contatti interlocutori. Non so se appunto il sindaco voleva aggiungere qualcosa.
Ne ho approfittato in risposta a questa interrogazione, inserendo anche qui quello che non è strettamente collegato alle comunità energetiche, ma che però parla di risparmio energetico, no? Per cui la piscina, le acque nere e quant'altro. Con la federazione, si diceva, abbiamo dei contatti aperti e uno dei prossimi incontri sarà appunto i primi giorni di luglio, perché la federazione è in questo momento l'ente che più si sta muovendo su questa tematica delle comunità energetiche. Hanno avviati discorsi con alcuni comuni, tra i quali Lavarone ed altri, che però fin tanto che i decreti attuativi non saranno approvati, è una preparazione, che è quello che stiamo cercando di fare noi, per essere pronti il giorno in cui questi decreti saranno, ripeto, definitivi. Ricordo che nell'incontro di settembre che abbiamo citato, ancora lì si diceva che a giorni i decreti attuativi saranno approvati, siamo invece quasi a luglio e i decreti sono ancora in divenire, però ripeto, siamo attenti a questa tematica perché fra l'altro il capannone che abbiamo acquistato all'ex Pasqualini, che ospiterà il cantiere comunale, da studi fatti, oltre una volta appunto che saranno installati i fotovoltaici, oltre che a garantire l'autoconsumo dell'intero compendio, potrà essere messo in rete anche per creare una comunità energetica, per cui quello sarà un po' anche la chiave di volta, il primo esperimento che partirà, perché quello della piscina, quello di fatto serve solo per l'autoconsumo della piscina, che come si diceva prima è molto energivora chiaramente, no? Grazie.
Grazie sindaco. Prego, consigliere Parmesan, soddisfatto? Un attimo.
Sì, mi scuso intanto per il ritardo, purtroppo. La risposta è ben argomentata e sostanziosa. Sì, il blocco, il limite che viene dall'impossibilità di operare in carenza di una previsione normativa, in sostanza impedisce ogni azione. Questo, insomma, procediamo con la sensibilizzazione in questo senso verso la popolazione, verso le aziende che si rendono disponibili ad un'eventuale partecipazione a queste comunità energetiche. Andiamo sul pezzo. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Sì, prego consigliere Giorgio.
Sì, se posso dire qualche cosa a riguardo, faccio presente che questa è la mozione interessata, l'avevamo presentato come gruppo, noi del gruppo Lega, nel maggio 2021. 30 giugno? Sì, la presentazione è maggio e dopo così. E a tal riguardo noi abbiamo sempre cercato di seguire indirettamente o direttamente o indirettamente l'evoluzione di come si procede, come procedeva l'amministrazione, e posso veramente confermare quello che è stato detto anche nella risposta dell'interrogazione in merito, uno, all'incontro pubblico a cui abbiamo partecipato, che è stato molto seguito dal pubblico e anche con molto interesse, anche con delle domande veramente pertinenti. Secondo, il discorso dello sportello aperto, siamo il corrente anche noi, e così pure anche le interlocuzioni che ci sono con il comune di Avio. Quindi siamo al corrente di queste cose e riteniamo che anche la risposta che sia data sia giusta. Ecco, insomma. Grazie.
Grazie consigliere Giorgi. Sì, per riprendere la richiesta del consigliere Parmesan, sì, c'è un rendiconto semestrale. Allora, diciamo che del 2023, da gennaio del 2023 non sono state discusse mozioni, perché siamo partiti subito con il bilancio. Ci sono delle mozioni precedenti del 2022, mi prendo il tempo per andare a controllare, se, perché non tutte le mozioni dovevano dare poi un seguito, ad esempio ricordo la mozione sul conflitto in Ucraina, insomma non c'erano, dovrei proprio andare a, se mi date il tempo volentieri vi relaziono. Perfetto. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, comunicazione del sindaco sull'interrogazione e risposta scritta prevenute nel periodo marzo-giugno 2023. Prego sindaco.
Do solamente comunicazione del titolo, perché queste sono risposte con risposta scritta, per cui chiaramente pervenute già il gruppo che ha posto l'interrogazione. Sono di fatto due, tutte e due del gruppo PD e Bussola. Allora la prima è del 7 giugno, riguardava la casa della salute di Ala, chiusura di ambulatori, è stato risposto il giorno 22 giugno. La seconda, sempre appunto di PD e Bussola, è del 9 giugno e riguardava fermate Trentino Trasporti inadeguati, è stato risposto sempre il 22 giugno. Basta, grazie.
Bene, grazie sindaco. Prima di procedere con la discussione delle mozioni, apro alle eventuali interrogazioni e risposta immediata. Prego, ci sono consigliere Mondini.
In merito appunto alla mozione approvata, presentata da me sulla strada della passerella, sono stati presi contatti, come si dice nella mozione, col servizio di gestione strade per l'installazione dei cartelli rispetto al ciclista lungo il pezzo di SP90 DIR tra l'abitato di Pilcante, quindi l'uscita da ciclabile e l'ingresso sulla passerella al centro polifunzionale.
Grazie consigliere De Rossi, prego sindaco.
Sì, dopo la mozione si era accennato al tecnico della provincia delle infrastrutture stradali per capire effettivamente la possibilità di posare i cartelli citati. Non abbiamo ancora avuto risposta, per cui provvediamo eventualmente a sollecitare.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Mondini.
Siamo. E in questi giorni qualcuno di voi ha ricevuto nella busta delle lettere il notiziario comunale. Non so se tutti però sono a conoscenza degli fatti che hanno consentito che questo notiziario venga recapitato nelle bussole di tutti i censiti. E un paio d'anni fa era stato, magari nelle date non sarò così preciso, vado a memoria. Un paio d'anni fa era stato appaltato il servizio di stampa e distribuzione ad una società del Lazio, non ho i riferimenti precisi. Questa ha eseguito il suo compito, forse per l'emissione di un numero o forse due. Già nel luglio o giugno scorso, 2022, c'erano stati diversi problemi nella distribuzione del notiziario, perché la società era riuscita solo a stamparlo e il comune si era dovuto arrangiare con alla meglio, ma non è questa una critica evidentemente, ricorrendo a risorse proprie in loco. Recentemente l'azienda affidataria della stampa e della distribuzione è receduta dall'appalto. Il numero, non l'ultimo ma anche il precedente, è stato affidato in via come stampa, in via estemporanea all'azienda locale, e questo ne sono contento, perché questo vuol dire mantenere occupazione sul territorio, riconoscere una professionalità che evidentemente non è da meno ad altri operatori, e come anche nella stampa del numero in distribuzione in questi giorni. La distribuzione che però in questa occasione è stata affidata a poste alle poste, in sostanza, quindi con un costo che non ho in mente quale sia, ma che ricade comunque sull'amministrazione. Quindi la mia osservazione è quella, purtroppo dico, si ricorre agli strumenti degli appalti che devono essere appoggiati delle piattaforme a livello nazionale, presumo sia non so se è un obbligo o se sia o fino a dove sia una scelta. Però dopo questo non sempre, ma qui possiamo di sicuro affermare che si riflette sull'amministrazione con degli oneri che non sono solo economici, perché di fatto sono quelli che poi l'amministrazione ha dovuto, risorse che ha dovuto distogliere da altri capitoli, ma anche col fine che in questo caso il notiziario deve svolgere, ovvero la comunicazione con la cittadinanza. Quindi non so in quale misura in prossime occasioni ci si possa svicolare, il termine forse non appropriato, da queste procedure, ma qui mi sembra di poter dire se così ho letto, se questa è la situazione che ho rappresentato, è quella che di sicuro mi risulta chiara dalle determine e dalle delibere di giunta. E qui insomma si è riflessa con un disservizio e un costo aggiuntivo per l'amministrazione. E a fianco di questa mia osservazione sul notiziario comunale, volevo chiedere sulla rivista Quattro Vicariati se ci sono, qual è la situazione attualmente, se è regolarmente costituito il comitato, se ci sono, se è in preparazione un numero, e la distribuzione anche qui come avviene, per avere un quadro aggiornato anche su questa, che nel recente passato ha segnato qualche intoppo nella sua uscita e nella predisposizione. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Per un chiarimento per la verbalizzazione, nell'interrogazione precedente siete stati soddisfatti della risposta del sindaco? Perfetto, grazie mille, soddisfatti. Prego sindaco per la risposta.
Okay. Inizio a rispondere io, dopo magari se vuole integrare l'assessore Saiani. Allora, la distribuzione del notiziario comunale con la prima società che aveva vinto la gara, che è una società di Roma, prevedeva anche la distribuzione a loro carico, per cui non è stata fatta in maniera estemporanea da noi, ma dall'azienda. Ah, l'ho capito male io. Sì, ma arrivo anche lì. Quindi la prima azienda che ha svolto anche il lavoro egregiamente, il nostro modo di vedere, perché la stampa era ottimale, aveva il compito di distribuire e chiaramente questa azienda ha ricercato sul posto delle persone per farsi aiutare, pagandole anche fra l'altro, no? Ha trovato delle persone del posto, chiaramente non so se facenti parte di associazioni o meno, comunque era un problema loro. C'erano state delle disfunzioni perché chiaramente la posta, ovvio che ha un costo, però ha anche un pregio, che è quello che ti consegna famiglia per famiglia il notiziario. Era successo le prime volte che qualche notiziario, e noi avevamo raccolto le segnalazioni, non fosse stato recapitato, per cui provvedevamo noi a recapitare la famiglia il notiziario mancante. Ora invece effettivamente è cambiata l'azienda che stampa e abbiamo deciso appunto in questo momento di transizione di ritornare alle poste, perché è quella che ti garantisce una distribuzione capillare. Ecco, è l'importante è quello di far arrivare il notiziario in tutte le famiglie ovviamente. Abbiamo ragionato anche sulla questione della distribuzione digitale, ne abbiamo parlato più volte in giunta e ne ha parlato anche il comitato di redazione, che dopo magari l'assessore vi spiegherà meglio. Noi come giunta avevamo indicato una modalità che era quella di creare un questionario da distribuire a tutte le famiglie per capire chi volesse la distribuzione digitale e chi la volesse invece manuale. Si sono presentati però una serie di problemi, perché è chiaro che c'è una fascia di popolazione ancora vasta che il digitale ovviamente ancora non lo utilizza e per cui preferisce avere il cartaceo in mano. Il questionario serviva proprio per capire chi è come, però ci siamo chiesti, risponderanno tutti, perché abbiamo avuto esperienze di questionari anche negli anni passati non felicissime, nel senso che le famiglie sono 3.500, se ricordo bene, su 3.500 è impensabile che tutti rispondano, la modalità sarebbe troppo semplice. E quindi avevamo pensato di mettere anche eventualmente il questionario all'interno di alcuni punti vendita, le famiglie cooperative per esempio, per capire se questo potesse essere una cosa interessante. Chiaro che non si può fare una distribuzione a macchia di leopardo, nel senso che se su 3.500 famiglie 2.000 mi dicono le vogliamo in digitale, 1.500 no, non è che il distributore fisico che andrà a distribuire nelle caselle deve star lì a verificare l'elenco, questo sì, questo no. In un condominio con 20 famiglie magari ci vorrebbero praticamente settimane a distribuire il notiziario. Quindi abbiamo passato un po' la palla al comitato di redazione e poi ci spiegheranno i risultati ai quali sono arrivati. Quindi la distribuzione digitale era una nostra priorità e lo rimane, bisogna però sforzarsi di capire qual è la modalità giusta per far pervenire a tutti, perché quello è l'intento, di far pervenire a tutti il notiziario, considerando, ripeto, che una fascia di persone ampia ancora non utilizza il digitale. E questo per quanto riguarda il notiziario, poi Gianni magari si integri. Per quanto riguarda i quattro vicariati sono regolarmente, consentitemi il termine, in produzione. Sapete che il direttore è Rudari Giancarlo, giornalista dell'Adige. Dopo il primo anno con la Martina dei Cas abbiamo rifatto un bando, ha aderito il Giancarlo Rudari che attualmente è il direttore, c'è un comitato di redazione chiaramente che fa capo alla nostra biblioteca e i quattro vicariati mi sembra che quadrimestrale o semestrale, non ricordo sinceramente, sia semestrale, in produzione adesso comunque il numero e dovrebbe essere distribuito presumo a breve. I punti di distribuzione, al contrario del notiziario, sono i tabaccai, che non tutti purtroppo vogliono avere, non questa incombenza sinceramente, perché non la chiamo incombenza, ma non tutti vogliono distribuire i quattro vicariati. Stiamo cercando di allargare il più possibile le reti, abbiamo cercato anche di farci aiutare anche dagli altri comuni, perché i quattro vicariati va da sé che interessa quattro comuni. Va da sé anche però che attualmente le spese sono tutte a carico del comune di Ala e va da sé che anche per la distribuzione chiaramente è il comune di Ala che se ne interessa. Stiamo lavorando insieme, ripeto, alla dottoressa Corradini e al dottor Rudari per cercare di rendere il più possibile, come si può dire, allargare il più possibile la distribuzione dei quattro vicariati, che comunque è regolarmente in lavorazione. Se ci sono dei ritardi semplicemente perché chiaramente il direttore, che il compenso del direttore non è un grande compenso, per cui giustamente cerca di fare il meglio possibile nel tempo che ha a disposizione, però con l'aiuto della biblioteca. Finora le edizioni che sono uscite, non so se avete avuto modo di vederle, sono complete e abbracciano comunque tutti i quattro vicariati. Ricordo che l'onere di proseguire con i quattro vicariati è stato preso qualche anno fa dalla passata consigliatura che io presiedevo, perché se vi ricordate l'allora associazione quattro vicariati aveva chiuso, consentitemi il termine, aveva perlomeno portato avanti la volontà di chiudere l'associazione, perché chiaramente non erano più in grado, per una questione di tempo e di quant'altro, di portare avanti la rivista. Quindi il comune di Ala aveva deciso di farsi carico, per non chiudere questa importante edizione storica del nostro territorio, si era fatto carico di portare avanti, anche con sacrificio, perché è un'attività che normalmente svolgeva l'associazione, ci siamo fatti carico volendo portarla avanti e sta andando avanti, insomma. Quindi sì, ripeto, è in produzione e a breve dovrebbe uscire anche il numero. Adesso io non ricordo se è semestrale, sinceramente mi sfugge un attimo, mi sembra che sia semestrale, quindi la scadenza dovrebbe essere giugno, dovrebbe essere per il mese di luglio se è semestrale.
Prego.
E faccio un ragionamento più di carattere complessivo. Certamente l'amministrazione comunale si è da sempre attivata, e voi lo sapete, per mettere in atto un percorso di digitalizzazione spinto, pertanto effettivamente l'obiettivo della digitalizzazione è un obiettivo molto importante, per cui a fronte di questa disfunzione, che è ovviamente oggettiva, nel senso che la qualità della precedente stampa da parte di Fotolito, ottimale sicuramente come qualità di stampa, però la fragilità e comunque la difficoltà nel garantire capillarmente la distribuzione del notiziario in formato cartaceo, si è sicuramente fin dall'inizio resa evidente questa difficoltà. Insomma, abbiamo dovuto fronteggiare tantissime emergenze e chiaramente anche il comitato si è fin da subito, insomma, non dico attivato, però prontamente allertato, perché effettivamente insomma è stato sempre un motivo anche così di perplessità, difficoltà, riflessioni che abbiamo puntualmente fatto. Certamente a fronte di queste disfunzioni che sono state purtroppo continuative nel tempo, l'amministrazione comunale aveva anche pensato, in coerenza chiaramente anche con il percorso di digitalizzazione, di attuare appunto una, come dire, modalità di comunicazione digitale spinta, no? Spinta nel senso di chiedere appunto tramite questionario ai censiti chi voleva, come dire, rinunciare alla distribuzione cartacea, alla consegna cartacea, e tra le varie modalità insomma avevamo indicato i vari punti di raccolta anche per il ritiro, diciamo, di queste richieste insomma. Però devo dire che il comitato di redazione insomma ha messo al centro della questione il fatto che siamo sicuramente ancora in un momento di transizione nel senso che c'è una parte della popolazione sicuramente non digitalizzata e quindi sapere effettivamente se in particolare la fascia della popolazione anziana poteva o meno gradire questa modalità, certamente il questionario poteva essere anche pericoloso per certi aspetti, perché come diceva anche il sindaco non tutti possono, come dire, utilizzare questo strumento per esprimere in modo, come dire, anche credibile dal punto di vista numerico l'effettiva possibilità di procedere in quella direzione, perché in altre occasioni quando l'amministrazione ha cercato tramite lo strumento del questionario di acquisire, diciamo, un campione attendibile su cui poter fare anche delle riflessioni successive, purtroppo abbiamo notato che c'è una, diciamo, risposta piuttosto fragile e numericamente abbastanza, come dire, poco consistente. Ecco, quindi a fronte di esperienze del passato dove per l'appunto abbiamo avuto delle difficoltà oggettive nel acquisire delle informazioni credibili dal punto di vista dei censiti che rispondono tramite i questionari somministrati, abbiamo pensato che in questa fase passare da una diffusione comunque di tipo tradizionale cartacea ad una diffusione solo digitale o in modo molto circoscritto cartacea, ma su questo chiaramente, ripeto, i numeri non potevano essere dalla nostra, abbiamo come dire, come comitato di redazione sollecitato la giunta in questo caso che io rappresento, ma chiaramente in qualità anche di portavoce del comitato stesso, insomma, dove a maggioranza si è espresso per una effettiva garanzia di distribuzione anche cartacea, perché per quantità e qualità, visto che comunque il notiziario comunale viene chiaramente anche letto e soprattutto c'è una continuità di stampa, no? È un quadrimestrale, si esce 3 volte all'anno, reputiamo che anche per serietà e per coerenza per il lavoro che è sempre stato fatto si dovesse garantire ugualmente insomma una qualità di distribuzione cartacea che chiaramente insomma nelle precedenti edizioni non veniva quasi mai garantita. Quindi certamente i costi aumentano, però adesso non ho qui i dati economici, ma non è una, diciamo, un aumento particolarmente consistente insomma. Tengo anche a precisare che, ripeto, rispetto a precedenti edizioni di notiziari comunali con Ala Informa sono state significativamente abbattute le spese di stampa e anche di distribuzione. Questi parametri peraltro in questa sede erano già stati messi in evidenza, ma nella precedente consigliatura, quindi sicuramente rispetto al passato si è più virtuosi sia per quanto riguarda la stampa sia per quanto riguarda la distribuzione, perché in modo significativo si spende di meno rispetto al passato e si esce anche di più, perché ripeto, si esce sempre 3 volte all'anno. In passato, con precedenti notiziari, non veniva garantita questa distribuzione, questa continuità nel tempo in termini di stampa e distribuzione a tutti i censiti. Quindi, ripeto, credo che abbiamo messo in evidenza il fatto che c'è stata una riflessione molto, come dire, ampia e anche, voglio dire, molto sentita, sono emerse varie sensibilità, varie posizioni. Abbiamo trovato sintesi perché il comitato di redazione ha dato un segnale molto forte per garantire in questo momento chiaramente anche una distribuzione cartacea diffusa, e quindi siamo nuovamente passati alle Poste. Siamo in una fase adesso, come dire, di consegna, no? Credo che stanno consegnando su Ala e Pilcante in particolare in questi giorni, quindi confidiamo che la distribuzione diffusa venga appunto garantita, insomma, come è doveroso che questo possa avvenire, perché insomma il lavoro è un lavoro importante e che si sta facendo, ed è giusto che insomma non ci siano delle defezioni così importanti proprio in quello che è il momento finale, cioè di consegna, perché tutto il lavoro che è fatto a monte andrebbe, per così dire, a vanificarsi. Ripeto, il dato economico non ce l'ho, per cui non voglio adesso dare delle cifre, anche se mi ricordo, ma per correttezza preferisco non dire, ma non stiamo parlando di un esborso molto 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 più alto rispetto a quello che si faceva ugualmente in precedenza con fotolito. Ciò non toglie che nel futuro si possa comunque ritornare a una scelta, come dire, più smart, più digitale e anche più coerente rispetto agli obiettivi che questa amministrazione si è posta dal punto di vista della digitalizzazione. Tengo anche a precisare, e lo dico anche con orgoglio, che stiamo anche attivando dei percorsi di accompagnamento digitale a favore soprattutto della popolazione anziana. Sono anche molto graditi questi incontri, ce ne saranno altri, vero dottoressa Brunelli, nel corso dell'estate, no? Ci saranno altri corsi di formazione con gradimento da parte della popolazione anziana, e quindi insomma credo che questo accompagnamento permetterà anche in un futuro, spero non troppo lontano, di fare in modo più spontaneo, ecco, anche questo tipo di scelta. Quindi voglio dire, siamo aperti anche per il futuro a nuove sfide. Grazie.
Sì.
Ecco. Ora fammi finire, dopo ti do la parola. Dopo te lo do, ti do la parola. E non solo per integrare quanto detto l'assessore e quanto detto da me prima, insomma, la volontà è quella di arrivare possibilmente a una distribuzione digitale, però bisogna trovare la modalità, per cui se ci sono anche delle proposte che a noi magari non abbiamo vagliato, ben vengano, insomma, ben volentieri le accettiamo, però ripeto, l'importante è che tutte le famiglie siano in possesso del notiziario. Questo è determinante. Ripeto, noi come giunta avevamo dato indirizzo al comitato, avevamo dato appunto degli spunti che però non sono stati ritenuti idonei allo scopo, e quindi insomma bisogna rielaborare un progetto che possa portare a un risultato definitivo, che porterà anche al risparmio più importante. Per cui Gianni, se vuoi elencare i dati, allora.
Grazie sindaco. Prego.
Allora, ho il dato economico. Le spese di spedizione con Poste Italiane si attestano a 1172,72, però io ho memoria segretaria che rispetto alla distribuzione con fotolito ci sia, come dire, una differenza di 800 euro circa. Conferma anche lei che sia, ecco, mi ricordavo 800 euro. Ripeto, è una scelta, certamente, voglio dire, si vuole spendere di più, l'abbiamo motivato, e quindi, ripeto, ci assumiamo anche la responsabilità di questo aumento. Costa di più. Costava meno, certo.
Grazie, assessora. Prego, consigliere Mondini.
Volevo chiarire il senso della mia domanda. Non era un attacco alla giunta, all'amministrazione, era un'osservazione oggettiva di quella che è la situazione attuale. Chiedevo solo se in quali misura, ma non perché questa debba essere una risposta da ottenere adesso, si possa in qualche modo derogare al concorso tramite questi per appalti di questa entità, che non sono certo quelli che forse il sistema stesso delle piattaforme pubbliche vorrebbero monitorare, insomma, questo che poi in definitiva vanno a, a discapito dell'amministrazione e per servizio, ripeto, e per costi, che quindi questo. E se posso un'altra, riprendo l'intervento del sindaco sui quattro vicariati. Ho capito che, se non ho frainteso, che devono essere sensibilizzati i comuni, gli altri tre vicariati, alla partecipazione ai costi? Grazie.
Ok, ma allora, più che ai costi, che sono ovviamente sempre importanti per tutti, a sensibilizzare magari i propri operatori economici sul territorio e ad allargare la rete di distribuzione. Dopo ci fosse una partecipazione ai costi, ben venga, perché non l'abbiamo pretesa, perché bene o male, insomma, i quattro vicariati nasce ad ALA e orgogliosamente la portiamo avanti. E quindi, insomma, ripeto, noi quando l'associazione aveva deciso di dismettere la propria opera, avevamo convocato qua in comune tutti i rappresentanti dei quattro comuni, spiegando loro appunto quanto si voleva fare, e in maniera implicita gli si era anche chiesto, insomma, una collaborazione fattiva, che c'è stata in minore decisione, chiamiamola così, anche perché magari poco sollecitati, ma ribadisco, vabbè, insomma, è una cosa che ha sempre fatto la nostra realtà e continuiamo a fare, perché i quattro vicariati riporta comunque racconti, storia, cultura di tutti e quattro i comuni, perché le persone che portano il contributo, i loro lavori vengono da Ronzo, da Mori, da Avio, per cui insomma in maniera indistinta non è che si pubblica solo quello di Ale, si pubblica di tutto, cioè il vaglio è fatto dalla dottoressa Corradini insieme al direttore Rudani, per cui dopo se c'è maggiore collaborazione, ben venga, insomma, provvederemo magari a sollecitare ancora.
Grazie sindaco. Consigliere Mondini ha diritto di replica, soddisfatto?
No, non è la replica che voglio fare, evidentemente sono soddisfatto della risposta del sindaco e dell'assessore. Rimango in tema di quattro vicariati. Rimango in tema di striscio, quantomeno. Mi è capitato recentemente di far caso ad un elemento che richiama i quattro vicariati, in quanto lo collego sempre al fondatore, il dottor Coser. Nell'edificio dove ora ha sede l'Interclub, qualcuno di voi si ricorda di sicuro che aveva sede la biblioteca prima che fosse trasferita nel palazzo attiguo a questo. E ancora adesso, all'ingresso, campeggia una targa in marmo, Biblioteca Civica. Non è certo per che la voglio togliere, no, però di sicuro non rappresenta quello che era la storia di quel palazzo, e anche a fianco a quello che è l'attuale utilizzo dello stesso, in sostanza. Quindi non so se l'amministrazione possa intervenire per toglierla e dare una riconoscibilità adeguata all'uso che se ne faccia. Grazie.
Sì, prego sindaco.
Ok. No, sorrido perché sinceramente non ci avevo mai pensato, sono sincero. Sì. Togliere una targa però è sempre un po' pericoloso, no? Perché è vero che non è più la biblioteca civica quella, però rappresenta sempre comunque un pezzo di storia della nostra comunità, per cui sono convinto che il giorno in cui si toglierà ci sarà probabilmente chi dirà che abbiamo fatto una cavolata. Ricordo anche però che negli anni passati era stato fatto un progetto per eliminare, dallo studio Avi se ricordo bene, per ristrutturare le facciate. In quell'occasione probabilmente era il momento giusto, se il progetto avesse avuto attuazione, era il momento giusto per toglierle, no? Non è stato, non era stato poi alla fine formalizzato il progetto definitivo ed esecutivo, perché probabilmente in quel momento c'erano altre priorità, presumo. Però il progetto prevedeva con una rivisitazione completa delle facciate, quindi sì, probabilmente veniva tolta anche la targa. Anche se per la verità noi stiamo cercando di mettere altre targhe sugli edifici anensi, ne stiamo pensando una per l'edificio dove era nato, dove erano nati i genitori, non ricordo, l'aveva seguito l'assessore Lorenzini, dalla piccola, l'artista dalla piccola, e dopo un'altra targa che avevamo pensato di mettere, per cui vengono messi su edifici non più abitati ovviamente dalle famiglie o da quelle persone, però targhe che ricordano che in quei luoghi sono nati o hanno vissuto dei personaggi importanti, no? Vedi Palazzo Malfatti qua in via Torre, no? Dove c'è il matematico Malfatti, per cui togliere una targa, sì, boh, non so, non ci ho mai pensato comunque. Era, bisognerebbe scrivere ex, no? Ex.
Grazie Presidente. Alcuni utenti mi segnalano e mi chiedono, e quindi io chiedo a voi, sulla piscina se si sta ragionando con il gestore, visto adesso la presenza di tornelli, per predisporre delle tariffe orarie in base appunto all'ingresso, oppure anche, soprattutto questo periodo estivo, le tariffe pomeridiane, che se uno entra alle 3 del pomeriggio paga l'intera giornata anche in questo periodo estivo. L'altra domanda era, le pongo tutte o riprendo?
Allora, sì, a onore del vero avremo terminato la mezz'ora delle interrogazioni dirette, comunque prego, facciamo un unico giro.
L'altra segnalazione che mi è pervenuta l'altro giorno è in merito al ripristino del dosso sulla curva di Strade delle Madonne a seguito delle asfaltature di Novaretti, dosso che non esisteva più da tanti anni. E l'ultima cosa invece, ho saputo sabato dai ragazzi di Minsab che è stata pubblicata online l'app Insigno ed è fruibile agli utenti, e è prevista la creazione di una brochure per spiegare agli utenti come funziona, e nel caso, visto che prima si parlava di digitalizzazione, la possibilità magari di implementarla anche inserendo le notifiche, come può essere la pubblicazione del notiziario comunale, potrebbe essere utile.
Grazie consigliere De Rossi. Prego sindaco.
Magari rispondo sulla piscina. Rispondo sulla piscina. Rispondo sulla piscina e sull'app Insigno, su quella del dosso invece lascio rispondere l'assessore Lorenzini. No, sindaco, tranquillo. Non so neanche se dirgli del dosso, dire la verità. No, quello che risponde. Manca del resto, in prima qualche partita. Basta tradisere il giro. Della piscina non lo so, perché io, ahimè, non sono annotatore, per cui non conosco le tariffe d'entrata. So che quando abbiamo approvato qui in Consiglio Comunale il regolamento della piscina, guardo la segretaria, erano previste anche le tariffe, no? Perché sono stabilite, giusto Flavia, sono stabilite da noi le tariffe di entrata della piscina, per cui sinceramente basta guardare il regolamento e si vede cosa prevede questo ingresso. E ripeto, mi informerò, ma sinceramente non saprei rispondere in maniera adeguata in questo momento. No, il regolamento è stato approvato in consiglio comunale e bisognerebbe riapprovare il regolamento per modificarlo, credo, questo sì. E per l'app insegno è attiva da parecchio, perché è stata presentata dai ragazzi del MinSAP ancora in occasione della giornata ecologica a Palazzo Taddei, e è operativa, è stata fatta da loro senza l'intervento del comune. Quindi in eventuale brochure credo che se deve essere fatta, sarà fatta eventualmente da loro. A noi non è stata richiesta collaborazione su questa app, che ritengo comunque estremamente interessante. Non vorrei mischiare quello che è l'attività di un'associazione sul territorio con l'attività dell'amministrazione, se non richiesta in maniera esplicita, e ad oggi non mi risulta che ci sia questa richiesta. È un'idea nata da loro, che stanno gestendo loro, per cui utilizzabile ovviamente da tutti. L'ho scaricata anch'io, a dire la verità, la sto utilizzando a pochino, però ho visto che ci sono delle persone che la stanno utilizzando molto ed è stata una bellissima idea. Per il DOS lascio rispondere all'assessore Lorenzini.
No, volevo un attimino, intanto buonasera a tutti, volevo un attimino riprendere ancora i quattro vicariati, perché mi li sento un po' dentro dopo 23 anni di CDA nei quattro vicariati, ancora con il professor Mattei, poi con la Cavazzani, c'ero proprio nel passaggio, e poi anche quando sembrava un certo momento che sparissero proprio i quattro vicariati, già a tempo, ok? Amò. Ecco, il problema sempre dei quattro vicariati è che purtroppo, c'era come redattore c'era ancora allora, quando c'ero io, Lotto Tomasoni, parlo di Amò, no? Ok, ecco. E, il problema grosso è quello che diceva il sindaco. E gli altri comuni erano sempre, diciamo, si sentivano tenuti a disparte, perché i quattro vicariati nati dal nostro fantastico professor Koser, okay, era un po' visto come un qualcosa che rubava dagli altri comuni, che invece non era quello l'intento, che però man mano che passavano il tempo, oltre che non a partecipare sotto l'aspetto economico proprio nello stilare, perché c'era insomma delle spese non da poco, insomma c'erano bene dei contributi privati, dove già a Mo no, acquistavano proprio ancora prima di stilare certi numeri, eravamo arrivati sui 200-300 numeri proprio di famiglia Lensi che acquistavano dando dei contributi, no? Ecco, però il problema grosso era che negli altri comuni non veniva praticamente portato alla rivendita, oppure a far sapere agli altri cittadini dei quattro comuni, okay, di questa rivista, proprio un attimino, perché si vedeva, e anche le notizie ultimamente era durissimo raccoglierle, non c'erano più oggetto di temi proprio per, dopo c'è stato un attimino di svolta quando è capitato il dottor Dal Bosco, e lì un attimino si è, probabilmente erano i tempi che cambiando i tempi si cambiano le motivazioni, e allora probabilmente l'oggetto principale di quattro vicariati potevano anche essere variati, ecco, questo voglio dire. Però la problematica grossa è che non c'era gente che portava scritti, cioè Alessandro Dal Bosco faceva veramente, andava a mendicare in giro per i comuni per chiedere insomma informazioni e quant'altro, no? Ecco. E dopo soprattutto il passaggio bello è stato quando il comune di Ala, pur non vedendo per magari dispute anche politiche, i quattro vicariati, la rivista Quattro Vicariati, che era la più vecchia in uscita di tutta la provincia, okay, dare proprio a messa di sparte, ha teoricamente preso a capo il tutto e è andato avanti, punto. Ecco, questo mi premeva dire, insomma. erano sempre momenti di discussione, veramente discussione attiva proprio quando si cercavano gli argomenti, le documentazioni, le fotografie, insomma, ma non solo di guerra, storica o quant'altro, proprio tutto quello che si poteva raccogliere, insomma, anche gli stessi cittadini alensi oppure aviensi, i brentegani mi ricordo per un periodo, dopo è andato tutto purtroppo, cambiano i tempi, cambia tutto, no? Ecco, in merito al dosso, il dosso è dal 2014 o 15 che è stato tolto, ma è stato tolto per cosa? Gabriele, è stato tolto per questo motivo, sulla viabilità alense c'erano tutti sti dossi, praticamente in PVC bloccati praticamente dei fissaggi a vite, no? Ecco, che mettendolo giù adesso, in quanto in un giro di un mese e mezzo, due, sull'asfalto, posa sull'asfalto, venivano sempre via, addirittura siccome erano dei tasselli proprio componentistici per arrivare a seconda della larghezza della strada, erano dei pezzi normalmente sui 40x40, ok? Ecco, con quattro viti proprio, saltavano via e restavano lì ste viti. Tanti passanti, cos'è che succedeva? Succedeva che bucavano, come te hai bucato la bicicletta per un vetrino vicino alla campana del vetro, tanti bucavano proprio e rovinavano i copertoni. Allora è stato detto 2004-2005, li togliamo e mettiamo solamente col tipo di dosso lì rallentatore solo dove il fissaggio è possibile che abbia una certa solidità, vedi quello che è stato messo in via Bresciani. Dalle altre parti li rifacciamo tutti con gli asfalti, ok? Infatti ce ne sono stati fatti di nuovi, quello lì è stato fermo anche per anni perché sembrava che dal momento all'altro venisse sempre fatto la nuova condotta del metanodotto per Dusinà, e invece purtroppo quando le cose partono si sa quando si butta fuori la notizia, ma non si sa quando mai si arriva, ok? Ecco perché per diverse vicissitudini che possono capitare, ecco perché è ritornato fuori dopo il dosso c'era proprio su richiesta di famiglie sull'incrocio che hanno rifatto sempre puntualmente ogni anno, è stato fatto, ma c'è anche un perché, proprio per la riduzione della velocità, insomma, dopo lo so, l'ho fatto anch'io e ho capito anch'io quello che mi hai detto, che nel fare la curva l'automobile può essere spostata nel centro strada, ok? Ma è vero, ma è a seconda della velocità che prendi il dosso, d'accordo? Ecco.
Grazie. Prego, consigliere De Rossi, se vuole diritto di replica, soddisfatto o non soddisfatto?
No, avrei aggiunto appunto quello che ha risposto alla fine l'assessore Lorenzini, appunto sul fatto che andando verso il dosso, quindi in discesa, nel momento in cui fai la curva ti ritrovi sul dosso e la macchina tende ad accentrarsi. Sì, sì, ovvio. Se uno va ai 100 all'ora finisce dentro in caserma diretto. E avrei un'altra domanda. Ma non era un'ora?
Bene, prima di partire con la discussione delle mozioni propongo 5 minuti di pausa, grazie.